State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontarci la sua storia, oggi parliamo con Andrea Comastri, amministratore delegato dell'Hotel Etico Australia, emigrato in Australia nel 1995 da Spoleto. Buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Andrea, qual è la ragione che ti ha spinto a venire da Unanda?
Ma come per molti penso, o perlomeno per alcuni, mi sono incontrato con una ragazza italo-australiana in Italia, a Perugia, dove di solito ci sono molti stranieri che frequentano l'università per stranieri. Io stavo facendo l'università, ci siamo incontrati e poi dopo un po' di avanti e indietro abbiamo deciso di sposarci e venire in Australia.
Parlaci allora della tua vita appena arrivato, quali sono stati i primi tempi in Australia?
Sì, dunque io devo dire che non era in programma, diciamo, per me di venire in Australia, non l'avevo come nemmeno come sogno, devo dire la verità, a quel tempo, perché avevo una vita comunque, diciamo, adagiata in Italia. Stavo finendo l'università, facevo scienze politiche a Perugia e quindi una volta finito abbiamo deciso però di venire in Australia per dare un po', diciamo, per provare a vedere un po' com'era le opportunità qua. Si sapeva che comunque c'erano forse più opportunità già da allora e la fortuna è che avevamo comunque una casa della famiglia di mia moglie a quel tempo a Sydney e il mio sogno ovviamente iniziale era quello di provare qualcosa che fosse collegato con l'Italia, insomma, in un modo o nell'altro, però ovviamente ero comunque appena fuori dall'università, quindi per quanto preparato a livello accademico non avevo grosse esperienze di lavoro se non per qualche piccola cosa, una delle quali era il vendere, che sembra sempre un po' una barzelletta, ma il vendere enciclopedie porta a porta, quando ancora le enciclopedie esistevano, e io lavoravo per la De Agostini, famosa in Italia per enciclopedie del genere, e le vendevo porta a porta, tanto che il primo viaggio in Australia, la mia prima vacanza in Australia prima di poi trasferirmi, me la pagai con quei soldi, però poco più di quello, insomma, altri lavori volontari, sapevo bene l'inglese perché avevo avuto la fortuna di essere stato stimolato dai miei genitori dopo il primo anno di università di andare in Inghilterra e di rimanere per circa 6 mesi a studiare l'inglese, quindi ho fatto una bella esperienza e avevo avuto appunto la fortuna di poter imparare l'inglese ad un livello sufficiente per poter aspirare a trovare un lavoro, insomma, in futuro. Poi quando quel futuro arrivò è stata appunto una fortuna, perché poi sono riuscito a trovare lavoro abbastanza velocemente.
Andrea, l'amore ti ha portato in Australia, ma come sono stati i primi tempi? Era come te l'aspettavi o no?
Guarda, ti dico, io non, per quanto sempre molto interessato, ho studiato molta storia, geografia, politica internazionale, trattati, leggi e così via, l'Australia era proprio remota per me, non era proprio nel mio radar, no? E quindi ci avevo pensato anche poco. Poi ovviamente dopo alcuni anni di aver conosciuto questa ragazza, l'interesse cresceva ovviamente, quindi una volta arrivato, ti dico, con la fortuna di ero un po' privilegiato, diciamo, perché comunque l'alloggio ce l'avevo, la lingua la conoscevo, avevo un collegamento molto differente da, insomma, da quelli che mi avevano preceduto nei decenni precedenti. Però ovviamente è comunque, come tutti noi che abbiamo vissuto questa esperienza di cambiare paese, cambiare lingua, dover cominciare a pensare in una nuova lingua, i primi tempi sono stati faticosi, anche se brevi come primi tempi, perché poi sono stato fortunato a trovare un lavoro che a quel tempo mi sembrava da sogno, insomma. Ma inizialmente il primo lavoretto che ho trovato è quello di lavorare a quello che ai tempi si chiamava Grace Brothers, adesso si chiama Maya, a vendere prodotti d'ufficio, macchine da scrivere, i primi computer, perché poi era da poco, insomma, che i computer erano diventati personal computer e cose del genere. E mi ricordo che per quanto lo feci per soltanto un mese, perché poi sono stato fortunato, come ho detto, a trovare lavoro successivo, era faticosissimo. Io mi ricordo di stare in piedi dalla mattina alla sera, cioè per me a quel tempo era faticosissimo, ma più che faticoso a livello fisico, faticoso a livello mentale, perché pensare in inglese, comunicare in inglese tutto il giorno in un, con, in un in pubblico, con una, diciamo, un ambiente di customer service, no? Di servizio al pubblico, a me insomma alla fine della giornata ero cotto. Ovviamente non paragonabile a quello che magari hanno fatto appunto quelli che sono venuti prima di me a lavorare il lavoro magari più manuale, cose del genere, però dal punto di vista appunto mentale era molto faticoso. Poi sono stato fortunato perché, devo dire la verità, ancora ciò l'altro giorno, addirittura per caso, ho trovato questo ritaglio di giornale. Il primo lavoro che io trovai, che per, diciamo, per il quale feci domanda, fu un piccolo ritaglino di giornale dalla Fiamma che cercava, in cui si annunciava che il COASIT, che io a quel tempo non conoscevo, non sapevo chi fosse, cercava un impiegato amministrativo con conoscenza dell'inglese, conoscenza dell'italiano, diciamo domestichezza con i computer e voglia di lavorare. E quindi feci domanda, poi dopo però per un mese non ricevetti risposta, e tanto che appunto ho cominciato a lavorare a Grace Brothers. Però ecco, dopo un mese, 6 settimane, mi hanno contattato, mi hanno intervistato. A quel tempo chi mi fece l'intervista furono Pino Migliorino, che a quel tempo era vicepresidente del COASIT, la Susi Schio, mia cara amica, che era direttrice a quel punto, ora cara amica, e padre Adriano Pittarello. Loro erano il colloquio di lavoro e mi diedero il lavoro. E da lì cominciò una carriera molto lunga all'interno del COASIT.
Andrea, e quali sono state le tappe principali della tua vita professionale in Australia?
Guarda, io sono rimasto al COASIT per 17 anni, quindi di questi tempi 17 anni in un lavoro è un periodo lunghissimo. A quel tempo il COASIT era abbastanza piccolo, anche se comunque già affermato nella comunità italiana e comunque con grosse prospettive. E sono stato fortunato perché appunto era un momento di boom, sia dal punto di vista del sostegno dal governo italiano, sia dai rapporti col governo australiano a diversi livelli, all'insegnamento della lingua, all'assistenza degli italiani e così via. Quindi inizialmente è un lavoro molto amministrativo, comunque già diciamo come assistente anche già a Susi Schio, la direttrice, quindi ero già quasi un diciamo vice di Susi dall'inizio, perché eravamo abbastanza piccoli a livello amministrativo. Poi il COASIT crebbe molto, insomma ha avuto una crescita abbastanza rapida e importante, tanto che ci siamo poi trasferiti. Una delle tappe principali fu l'apertura della Casa d'Italia, della quale oltretutto io sono stato diciamo abbastanza coinvolto nell'organizzarla, sia dal punto di vista pratico amministrativo insieme al consiglio d'amministrazione e così via. Ma poi l'apertura della scuola bilingue, che è stato insomma un momento fondamentale per la storia del COASIT. E poi tantissime altre attività, crescite e così via. Poi nel 2006 Susi Schio decise di smettere di lavorare al COASIT e il consiglio d'amministrazione mi offrì il lavoro di direttore, e quindi per 6 anni, 7 anni all'incirca sono rimasto direttore del COASIT, fino a poi uscire nel 2012 se non sbaglio. Dopodiché diciamo ho virato un pochino come carriera, ho cominciato a lavorare nel settore, sempre nel settore del sociale, dell'assistenza, ma a livello di consulenza, e poi ho avuto la grande fortuna di fare un progetto di consulenza per un costruttore che aveva già piani diciamo filantropici e voleva istituire una fondazione, la ditta si chiama PACE, e io mi sono offerto per poterli aiutare a creare questa fondazione. Da lì l'abbiamo creata, una fondazione diciamo di famiglia ma anche aziendale, che assisteva moltissimi enti caritatevoli di assistenza, sia nel campo della droga, dell'alcol, delle violenze domestiche, dei senza tetto, dei giovani, della salute mentale, quindi un sacco di lavoro in un diciamo moltissimi campi diversi, il che mi ha esposto molto, mi ha collegato moltissimo al campo della filantropia, delle donazioni. E da lì sono poi venuto per caso a conoscere, ad incontrare il fondatore iniziale, originale dall'Italia, di Albergo Etico, di questa grande novità, di questa grandissima impresa di successo che in Italia era già da qualche anno, che è un'impresa sociale, un albergo, che impiega e addestra, forma per giovani con disabilità, prevalentemente disabilità intellettiva, ma con diverse disabilità. Io sono rimasto folgorato, innamorato da quest'idea e ho detto: voglio essere io la persona qua in Australia che la mette in piedi. E da lì è cominciato poi il tutto, e il resto, ecco, siamo arrivati ad oggi.
Andrea, tu hai fatto diversi lavori, ma qual è la tua formazione professionale?
Guarda, io a livello di studi ho fatto una laurea in scienze politiche con diritto politico internazionale, quindi a Perugia, che poi era un'università anche molto, molto buona per quello che riguarda scienze politiche, di cui a quei tempi c'erano dei professori di grande rilievo, da Moia a Galli della Loggia, moltissimi altri, insomma, di grande rilievo a livello accademico. Mi è piaciuta molto. Moltissimo, però è una anche di quelle facoltà che non ti indirizza specificamente a un lavoro specifico, ma ti forma a livello molto generale, molta storia, molto diritto, molta politica economica e cose del genere, sociologia, antropologia e così via, e lingue. E quindi è una formazione molto generica che, devo dire la verità, poi mi è servito molto. Io sono sempre stato attratto dal settore non profit, dal settore dell'assistenza. Il COASID mi ha formato moltissimo in quel settore, anche a livello di interesse e di esperienza, e quindi io dico sempre a chi mi chiede che cosa fai, che ho sempre lavorato o nel settore o intorno al settore o per il settore dell'assistenza, e questa è la mia carriera che ormai mi porto da 25 anni e passa.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.